Le 9.11, 5G, algoritmi, gig economy, lavoro, intelligenza artificiale, machine learning, modelli di narrazione di business, ma anche hate speech, disobbedienza digitale, libertà di stampa. Insomma, sono tantissimi temi trattati anche per questa edizione, l'ottava di Digit, il festival del giornalismo digitale che si svolgerà al Polo Universitario di Prato Alpini il 14 e il 15 marzo, organizzato da Libertà di Stampa e Diritto all'Informazione. Marco Renzi, grazie, buongiorno.
Buongiorno Raffaele, buongiorno agli ascoltatori.
Grazie per esserci venuto a trovare. Giornalismo digitale che ormai, come dire, dopo 8 edizioni scopriamo coincidere col giornalismo tuo corpo, potremmo dire, no?
Eh sì, la nostra vita soprattutto coincide con quella digitale, non ci sono differenze apprezzabili, oramai siamo dentro questo loop.
Perché si chiama In attesa di diventare dei questa edizione? Un titolo molto poetico ed evocativo.
Si chiama In attesa di diventare dei perché c'è un libro molto bello che si chiama Homo Deus, che è stato scritto da un signore che si chiama Noah Yuval Harari, che è uno storico dell'Università di Tel Aviv e che è uno dei massimi esperti, a nostro avviso, di questo mondo digitale in cui siamo tutti immersi. E lui in questo libro postula proprio, anche con un grande ironia, tutto un percorso che ci sta portando a questo nostro superamento della nostra dimensione umana per diventare qualcosa di più, qualcosa che ci avvicina alle divinità. E questo ci ha fatto riflettere, ci ha fatto pensare che forse è il momento di cominciare a dirlo. Non a caso il 5G, che è uno degli argomenti principali della nostra manifestazione del 14 e 15 marzo, è un sistema di trasmissione dati che ci avvicina davvero tanto a qualcosa che assomiglia a una dimensione di Superman, no? O comunque di umani con protesi umani, che ci,
esatto,
permettono di interagire.
Umani molto diversi da come siamo stati fino ad ora, no?
Eh sì, umani lontani dall'età della pietra e molto vicini all'età della tecnologia.
Tra le altre cose, Prato è una delle 5 città italiane a sperimentare il 5G. E questo è molto interessante, insieme a Milano, a Matera, a Bari, all'Aquila, perché praticamente noi prima di altri, l'Italia è l'unico paese europeo dove c'è questa sperimentazione. Queste sono le 5 città, una è Prato ed è in Toscana. Noi, come dire, entreremo in questo mondo prima degli altri, è un grande privilegio, è una grande opportunità secondo me, no?
Sì. Sì, direi di sì, in linea di massima certamente sì. Dal 2017 stiamo facendo questo tipo di sperimentazione a Prato, la stanno facendo anche le altre città. Vabbè, noi stiamo studiando molto da vicino quella che sta avvenendo a Prato, evidentemente, ed è una sperimentazione interessante che ci porta al cospetto di una serie di questioni che molto presto saranno alla portata di ciascuno di noi.
Però se dobbiamo fare un esempio concreto, per non essere troppo tecnici, per chi ci sta ascoltando non ci sono magari solo addetti ai lavori, 5G più algoritmi più intelligenza artificiale, facciamo un esempio concreto, gli oggetti si parleranno tra di loro, gli oggetti prenderanno decisioni senza neanche che noi lo si venga a sapere, come funziona questa cosa?
Sì, succederà esattamente questo. Il 5G in buona sostanza significa protocollo di quinta generazione, l'acronimo sta per questo, e con questo protocollo di quinta generazione in atto si supereranno i tempi di trasmissione, quindi la latenza,
la famosa latenza,
come la definiscono gli scienziati, sarà annullata o quasi completamente annullata. Quindi quando io impartisco un comando, quando io trasmetto un dato, quando io accendo un interruttore, posso interagire direttamente da questo studio con il punto più remoto dell'universo, del nostro mondo per
certo,
il momento,
certo.
Ammesso e non concesso che quel punto dove io voglio interagire sia coperto di sensori, perché altrimenti questa cosa non può succedere, sia coperto di sensori e sia cablato con un cavo almeno di fibra ottica, che per il momento è l'unico conduttore possibile per la trasmissione 5G. Poi ci saranno conduttori molto più efficienti, perché la fibra ottica, che sembra l'ultimo baluardo dell'umanità da questo punto di vista, è già superata, ci sono già conduttori ancora più efficienti, quindi arriveremo ancora oltre.
Stiamo parlando della produzione di una quantità di dati finora, e negli ultimi 10 anni ne abbiamo viste delle belle rispetto alla rimanente storia dell'umanità, ma sto parlando di una produzione di dati finora neanche immaginabile.
Il tempo di raddoppio lo chiamano i fisici. Nel 2017 abbiamo prodotto talmente tanti dati da raddoppiare la produzione di dati di tutto lo scibile umano fino a quel momento. Nel 2018 questa roba si realizzerà in una mezza giornata. Saremo a questi livelli, la moltiplicazione dei dati sarà esponenziale, quindi non credo siano in grado neanche gli scienziati in questo momento di calcolarla da adesso in avanti. In più ci saranno appunto queste città, questi luoghi dove noi vivremo, dentro e fuori, completamente ricoperti di sensori, in modo che si realizzi quello che si chiama l'Internet of Things, cioè l'Internet delle cose. Gli oggetti parleranno direttamente fra sé. E poi le città diventeranno realmente intelligenti, sempre grazie a 5G, sensori e al machine learning, cioè all'autoapprendimento delle cose, parlando fra sé, l'intelligenza artificiale si autosvilupperà. Questa roba è abbastanza apocalittica, anche se non lo fossimo, no? Anche se fossimo tutti integrati e tutti molto contenti di questo futuro, no? Vi dico un dato che ho scoperto recentemente. Il computer che gioca a scacchi ha battuto l'umano più bravo, no? Questo è già successo. Adesso è successo che il computer che ha battuto l'umano è stato battuto da un altro computer. Questo computer che ha battuto il computer che ha battuto l'umano non sapeva niente di scacchi e in 4 ore col machine learning ha imparato tutto e ha battuto il computer che ha battuto l'umano.
Il machine learning è una macchina che impara da un'altra macchina.
L'autoapprendimento delle macchine.
La battuta dell'ercio a questo proposito è che l'umano poi vince perché gli stacca la spina al computer. Però questo è l'ercio, vedremo se questo sarà possibile. Probabilmente dovremmo porci molte domande e lo farete anche in questa occasione di Digit, ricordiamolo, in questa settimana, giovedì e venerdì, il 14 e il 15 marzo al PIN di Prato, perché naturalmente una delle cose, dopo aver visto Cambridge Analytica eccetera eccetera, che ci domandiamo è come tutto questo si rifletterà su di noi, sulla nostra conoscenza, sulla formazione della nostra opinione, sugli acquisti, sul voto. Chi usa questi dati, come lavora questa quantità di dati così abnorme, inimmaginabile, eccetera eccetera. Domande molto pesanti, importanti, epocali, diciamo.
Eh beh, è il momento di porsele queste domande, no? Forse è il caso che ce le poniamo queste domande, e forse è soprattutto il caso che smettiamo di fidarci di quelli che ci propongono un mondo facile, perché il mondo in genere non è mai così facile, no? Quindi va tutto bene, va benissimo progredire, va tutto bene che i computer, l'intelligenza artificiale, i robot, i sensori, la trasmissione di dati velocissima ci faciliti la vita, quando questo è vero. Non va un granché bene quando invece perdiamo il controllo della nostra vita, no? Oppure sì, decidiamolo, potremmo fare anche un simposio filosofico insieme a quello di Digit, perché no?
Però un simposio invece politico insieme a quello filosofico ci dovrebbe spingere a dire che il problema non sono gli algoritmi, ma la segretezza degli algoritmi, la non pubblicità degli algoritmi.
Eh sì, è proprio lì uno dei problemi. Insieme a questo, però, appunto, il fatto che chi detiene gli algoritmi sono le famose over the top e cioè le 10, 12 compagnie,
cioè Facebook, Google,
Amazon, Apple, eccetera eccetera, Oracle, insomma queste compagnie qui detengono il potere, fra virgolette, soprattutto detengono appunto la titolarità degli algoritmi. Non ci sarebbe niente di male, nel senso che sono software che sono stati sviluppati da privati per produrre reddito per privati. Il problema è che condizionano pesantemente la vita di tutto il genere umano, e non è una previsione apocalittica, è la realtà che viviamo ogni giorno. Quindi questa cosa qui deve essere evidentemente discussa su un piano politico, non c'è niente da fare.
A proposito di cose che non sono previsioni apocalittiche, dobbiamo ricordare alle persone che ci ascoltano che tutta una serie di questioni, il chip sottopelle, gli abiti che comunicano, eccetera, 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 sono qui adesso, esistono, non sto parlando di cose futuribili che stanno immaginando o progettando, sono cose, già ci sono.
Ritorniamo al titolo, no? In attesa di diventare dei, un po' lo siamo già, cioè che cos'è che siamo? Siamo persone con protesi, no? I nostri telefoni, i cellulari, i tablet, eccetera, 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 ma siamo anche persone, questa è una cosa bellissima, che hanno subito dei gravi handicap e che invece grazie appunto a microchip sottocutanei o a protesi intelligenti possono tornare a camminare, gli esoscheletri, no? Ci sono una serie di questioni che per fortuna, perché indubbiamente sono cose che ci aiutano moltissimo, tutto questo va bene, stiamo vivendo un momento di grandissime opportunità, di grandissimo sviluppo, tutto questo deve essere semplicemente deve passare attraverso un processo di consapevolezza, cioè il problema principale probabilmente, poi magari ce ne sono molti altri, ma insomma uno dei problemi è questo, no? Starci dentro in modo consapevole.
Probabilmente una prossima edizione dovrà essere tutta dedicata ad un gigantesco appello: insegnate queste cose nelle scuole da bambini, altrimenti saremo schiavi dominati da questi cambiamenti che saranno immaginati da altri, tutti californiani, dice un nostro ascoltatore, tra le altre cose. Però al di là di questo dato, se non partiamo a capire la consapevolezza, se ne va a far sbedire, no Marco?
Sì, ma poi appunto, ripeto, non è una questione di voler fare o non voler fare le cose, il problema è starci dentro nel modo corretto, insomma, spesso e volentieri parliamo di persone nate dentro, no? I nostri figli, i nostri nipoti, tutti quelli che si chiamano nativi digitali, invece di nativi cominciamo a parlare di nati digitali e cominciamo a capire la differenza. Un nativo digitale potrebbe essere qualcuno di realmente istruito sul mondo che vive, un nato digitale è una persona che c'è nata dentro ma non è che l'ha voluto lui, è arrivato lì in quel momento e quindi quello era il mondo che aveva di fronte. Ecco, i nostri figli, i nostri nipoti sono nati digitali, non sono nativi. Distinguiamole queste cose, perché quando un professore va in classe, mia figlia fa il liceo scientifico, gli dà il tablet e gli dice mi sistemi tutte le cose, mia figlia lo guarda e dice ma io non lo so mica fare. Non è che siamo nati con le protesi ce le hanno messe, no?
Marco, un'ultima battuta su quei due o tre ospiti che ci vuoi segnalare particolarmente importanti che ci saranno questa edizione di Digit.
Beh, gli ospiti sono tutti importanti, ci mancherebbe altro. Ci sono dei passaggi forse nodali, per esempio sui commenti, no? Quelli che si chiamano appunto hate speech, commenti malevoli, gli haters, i troll, ecco, quella cosa lì la affrontiamo con due persone, una si chiama Vera Gheno e l'altro è Bruno Mastroianni, che hanno scritto un libro che si chiama Tienilo Acceso, dove invece di lamentarsi della problematica appunto dell'hate speech e quindi dei commenti malevoli, si cerca di fare finalmente qualcosa di positivo in questo senso, e quindi si cerca di tramutare anche questo tipo di conversazione disastrose, di questi appunto, di questo scannamento quotidiano a cui assistiamo in rete, in qualcosa che abbia un senso per comunicare nel modo migliore. Ecco, questo è lo spirito che noi vorremmo perseguire sempre, no?
Marco Renzi, grazie per esserci venuto a trovare. L'ottava edizione di Digit, il Festival del Giornalismo Digitale, ci sarà il prossimo 14 e 15 marzo, ovvero giovedì e venerdì prossimi, al PIN di Prato, al Polo Universitario Città di Prato. Grazie Marco.
Grazie a voi.